RAI, Radio 3. Wikiradio. Giorgio Manzi racconta il ritrovamento di Lucy.
Novembre 1974. Mi svegliai all'alba, come al solito in una campagna di ricerca. Mi trovavo in Etiopia, in un posto che si chiama Hadar, circa 150 chilometri a nord-est di Addis Abeba. Stavo lì da varie settimane, a capo di un gruppo di scienziati in cerca di fossili. Quel mattino non ero dell'idea di uscire con Tom. Dovevo recuperare un mucchio di lavoro arretrato. Avrei dovuto stare all'accampamento quel mattino, ma non lo feci. Sono un paleoantropologo e pertanto sono superstizioso. Molti di noi lo sono perché facciamo un lavoro che dipende molto dalla fortuna. I fossili che studiamo sono di una rarità estrema e non pochi illustri paleoantropologi non ne hanno trovato nemmeno uno durante tutta una vita di lavoro. Io sono uno dei più fortunati. Questo era soltanto il mio terzo anno ad Hadar e ne avevo già trovati parecchi. Lo so di essere fortunato. Ecco perché scrissi nel mio diario buoni presentimenti. Per quasi tutta quella mattina però non accadde proprio nulla. Tom e io partimmo con una delle quattro Land Rover della spedizione. Il luogo a cui eravamo diretti, il sito 162, non distava che circa 6 km dall'accampamento, ma noi impiegammo almeno mezz'ora per arrivarci a causa del terreno. Quando arrivammo faceva già caldo. Hadar è un deserto di nuda roccia, pietrame e sabbia, situata al centro del deserto Afar, un antico letto lacustre, ora asciutto, e riempito di sedimenti che registrano la storia degli eventi geologici passati. Sono eventi che si mostrano come strati diversi, come in una fetta di torta, nei canaloni formati da giovani fiumi che si sono fatti strada qui e là nell'antico letto lacustre. Parcheggiamo la Land Rover proprio sul pendio di uno di questi canaloni. Tom rilevò il sito per la mappa, poi uscimmo dall'auto e cominciamo a fare quello che la maggioranza dei membri della spedizione passa la gran parte del suo tempo a fare. Cominciammo a scrutare il suolo, camminando lenti in giro, in cerca di fossili, come se avessimo perso qualcosa. Camminammo a questo modo per un paio d'ore. Non avevamo trovato granché, qualche dente di un piccolo cavallo estinto, parte del cranio di un maiale, alcuni molari di antilope, un pezzetto di una mandibola di scimmia. «Quando si torna al campo?» domandò Tom. «Subito, ma perlustiamo prima in fondo a quel piccolo canalone laggiù», dissi io. Quel canalone stava proprio al di là della cresta del pendio dove avevamo lavorato tutta la mattina. Era stato completamente controllata almeno due volte da altri della spedizione, che non avevano trovato niente di interessante. Ciononostante, consapevole del presentimento di buona fortuna che non mi abbandonava da quando mi ero praticamente svegliato, decisi di fare quella piccola deviazione finale. Nel canalone non c'era nemmeno un osso. Ma mentre ci voltavamo per andarcene, notai qualcosa a terra, a metà strada del pendio. «Quello è un pezzo di braccio di un ominide», dissi. «E quell'altro pezzo lì, proprio quello vicino alla tua mano, anche quello è un ominide». Era la parte posteriore di un piccolo cranio. Un metro circa più in là c'era parte di un femore. Ci alzammo in piedi e cominciammo a vedere altri frammenti di ossa sparpagliati, un paio di vertebre, parte del bacino, tutti ominidi. Un incredibile, quasi inconcepibile pensiero mi passò per il capo. Se tutti questi frammenti fossero combacianti e se fossero le parti di un singolo scheletro estremamente primitivo, nessuno scheletro simile era mai stato trovato da nessuna parte. Raccogliemmo un paio di frammenti di mandibola, segniamo il punto con esattezza e salimmo nella Land Rover rovente per tornare all'accampamento. A circa 500 metri dall'accampamento Tom perse l'ultimo briciolo di calma. Premette il clacson della Land Rover e il suono fece accorrere una frotta di scienziati che stavano facendo il bagno nel fiume. Quel pomeriggio tutto l'accampamento era nel canalone per dividere a sezioni il posto e fare i preparativi per un massiccio lavoro di raccolta che alla fine ci avrebbe assorbito per 3 settimane. Quella prima notte nessuno si sognò nemmeno di andare a letto. Parlavamo e parlavamo a non finire. Bevemmo una birra dopo l'altra. Con noi avevamo un registratore, un nastro della canzone dei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Riempiva la notte, suonato e suonato a pieno volume senza fine. A un certo punto, di quella notte indimenticabile, non ricordo più a che ora, il nuovo fossile prese il nome di Lucy. E da allora in poi lo si è conosciuto sempre con questo nome.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Erano le parole di Donald Johansson, lo scopritore di Lucy. Lucy fu scoperta quel 30 novembre del 1974 e Lucy è un australopiteco, anzi una giovane femmina di australopiteco. Johansson racconta i momenti eccitanti di quel mattino in cui i resti di Lucy vengono per la prima volta avvistati all'inizio di un libro che ha fatto epoca ed è uno dei motivi di interesse questa scoperta paleoantropologica. Il libro si chiama Lucy e fu pubblicato in Italia nel 1980, ma ancora si può trovare nelle librerie e forse vale ancora la pena di leggerlo, perché è un bellissimo esempio di divulgazione scientifica, una divulgazione che prende per lo spirito con cui è fatta, prende per il taglio un po' narrativo della storia e prende anche per come un po' tutta l'evoluzione umana viene raccontata attraverso questo particolare caso studio che è rappresentato dallo scheletro di Lucy. Sì, perché che cos'è Lucy? Lucy è uno scheletro, anzi il 40% di uno scheletro. Quelle ossa che apparvero lì sul fianco di quel canalone la mattina del 30 novembre del 74 furono poi arricchite da altri reperti che vennero trovati via via setacciando tutto il sedimento e alla fine, insomma, mettendo anche insieme, restaurando alcuni pezzi, si arrivò ha un'immagine che forse è negli occhi di molti, cioè l'immagine del fossile dell'evoluzione umana forse più noto, Lucy. E questo fossile è così noto per tanti motivi. Innanzitutto perché appunto è quasi uno scheletro completo, perché se c'è il 40% delle ossa, poi rappresentando una parte di esse anche semplicemente per specularità, si ha buona parte dello scheletro di un antico essere, antenato dell'uomo. Antico essere è l'altro elemento di interesse, ovviamente, di questo scheletro. Quanto antico? L'antichità di Lucy è circa di 3 milioni e 200 mila anni fa, un tempo enorme se ci pensiamo. 3 milioni e 200 mila. Tra l'altro, fino a quel 1974, le nostre conoscenze si fermavano a tempi più recenti. Il limite dei 3 milioni non era mai stato sfondato. Ed è soltanto proprio queste ricerche in Etiopia, nella depressione Afar, che è un deserto, antico letto lacustre, come racconta lo stesso Johansson, in un sito in particolare in quegli anni, un sito che si chiama Hadar, vengono rinvenute per la prima volta nella storia della ricerca del nostro passato remoto, vengono rinvenuti dei resti più antichi di 3 milioni di anni. Quindi, primo elemento di interesse di Lucy, la completezza dello scheletro. Anche da un punto di vista, diciamo così, spettacolare, la foto viene bene. Si ha l'idea dell'antenato nel suo insieme, già semplicemente guardando una foto. Secondo elemento di interesse, l'antichità, più di 3 milioni di anni dal presente. E poi, terzo elemento di interesse, la bravura del suo scopritore, che non è stata solo quella di mettere in piedi una spedizione internazionale in Etiopia, in aree precedentemente inesplorate, portare lì un gran numero di ricercatori alla scoperta di nuovi fossili in un'area appunto inesplorata. Non solo la sua capacità è stata quella poi di analizzare, coinvolgendo anche altri ricercatori, questo reperto e tutto l'insieme paleoecologico di quella zona, ma la sua bravura è stata anche quella di raccontare questa scoperta, una scoperta di un'importanza unica anche perché raccontata benissimo. Il libro di cui abbiamo letto alcune brani iniziali, è un libro che ha fatto storia perché ha appassionato migliaia, forse milioni di giovani e meno giovani riguardo al tema dell'evoluzione umana. È per questo che Lucy è poi il fossile più noto e più famoso del record paleoantropologico. La paleoantropologia è una scienza giovane, che fa i suoi primi passi a metà dell'Ottocento. Guarda caso, proprio in quegli anni in cui Charles Darwin ci raccontava che cosa aveva capito sul meccanismo stesso dell'evoluzione. L'idea di Darwin sull'evoluzione delle specie, l'idea importante di Darwin sull'evoluzione delle specie, non è tanto nel fatto stesso dell'evoluzione, che era ormai di dominio pubblico già a quell'epoca, ma l'importanza di Darwin è stata nel fatto che ci ha fatto capire come l'evoluzione si può essere realizzata, cioè il meccanismo che sta dietro il fatto, non il fatto in sé dell'evoluzione, ma il meccanismo che lui chiamò della selezione naturale.
Alice? Alice, io credo che questo appartenga alla coda.
Sciocchezze, hai già provato ieri e non ci sta.
Sì, è vero, ho già provato ieri.
Oh, David, c'è un telegramma per te dallo Utah. È della spedizione.
È della spedizione. Vengo subito, aprilo intanto. Accidenti.
David, l'hanno trovata! L'hanno trovata, guarda!
La clavicola intercostale?
E l'hanno spedita!
Vabbè, Dio.
Arriverà domani.
Oh, ma pensi, pensi, professore. L'ultimo osso necessario per completare il brontosauro, l'unico che ancora mancava, sarà qui domani, dopo 4 anni di lavoro.
Congratulazioni, figliolo.
Fantastico, non posso crederci io,
Oh, ti prego, David, questo non è né luogo né momento. Andiamo, cosa penserà il professore?
Dopotutto, domani vi sposerete, no?
Sì, questo è vero, ma.
Oh, è giusto, domani ci sposiamo, è vero. Capiti, due avvenimenti così grossi nello stesso giorno.
Una grande occasione che bisogna festeggiare.
Ah, non si preoccupi, ci penseremo noi. Partiremo subito per il viaggio di nozze.
Partiremo? Ma che cosa dici, David? Tu non consideri questo telegramma?
Ormai è deciso, no?
Immediatamente dopo la cerimonia torneremo qui e tu riprenderai il tuo
Oh,
lavoro.
Alice, no.
Una volta per tutte, David, niente deve interferire con i tuoi studi.
Sì.
E quando dico niente, intendo parlare anche della nostra vita coniugale.
Ma vuoi dire che.
Voglio dire niente, David.
Beh, veramente, ecco, io speravo che. Come niente? Né bambini né tutto quello che.
Esattamente. Ecco la nostra creatura.
Come?
Sì, David, la nostra unione sarà unicamente consacrata al tuo lavoro.
Però tutti quando si sposano fanno la luna di miele
Non abbiamo tempo. A proposito di tempo, guarda che hai un impegno.
Un impegno? Che cosa devo fare?
Giocare a golf con Peabody.
Peabody? Che Peabody?
Il Peabody che rappresenta la signora Carter Remdon.
Non mi ricordo.
E che forse darà $1,000,000 al museo per il completamento della collezione.
Oh, ma certo, il signor Peabody. $1,000,000. È molto carino da parte sua, no?
Guarda che non l'ha dato ancora.
Ah, già,
e ricordati che tutto dipenderà dall'impressione che gli farai.
Oh, non devi preoccuparti. Con questo telegramma in mano io mi sento un leone. Lo incastro, lo prendo all'amo come un pesce.
David, ma come ti esprimi? Rammenta chi e che cosa
sì,
sei.
Certo.
E ora va su, non farlo aspettare.
Certo, certo. Arrivederci, professore.
Non dimenticare le mazze da golf.
Le mazze da golf.
E ricordati di lasciarlo vincere.
Ah, sì, certamente, senz'altro. Lo faccio vincere.
Ora, proprio in quegli anni in cui si parlava tanto di evoluzione delle specie animali e vegetali, nasce anche la paleoantropologia, come scienza che studia il passato di una specie particolare, la nostra. E proprio in quegli anni, proprio 3 anni prima della pubblicazione del libro più importante di Darwin, cioè prima della pubblicazione dell'Origine delle Specie, venne scoperto in una valle tedesca il primo, per la storia, fossile umano che ci sia noto. È un altro nome famoso della paleoantropologia. Dopo Lucy, tutti hanno sentito la parola Neanderthal. È una valle. Tal in tedesco significa valle e Neander è il nome messo in greco di un musicista del 600 a cui la valle venne intitolata. Ora, Neanderthal, la valle di Neander, è il posto dove nel 1856 venne scoperto il primo scheletro riconosciuto di una specie umana estinta. La specie prese il nome alcuni anni dopo di Homo neanderthalensis e da lì cominciò la ricerca delle vestigia, come si diceva proprio all'epoca, dei nostri antenati più remoti. Paradossalmente l'uomo di Neanderthal è uno dei più recenti e quindi è come se la ricerca paleoantropologica fosse andata via via indietro nel tempo. L'uomo di Neanderthal fu quasi un nostro contemporaneo, ormai estinto da 30.000 anni, ma molto vicino a noi. La sua storia è una storia parallela alla nostra, non la storia di quel singolo scheletro della Valle di Neander, ovviamente, ma di tutti gli altri reperti che insieme a quello hanno poi caratterizzato questa specie umana estinta, Homo neanderthalensis. Ora, il Neanderthal è quasi un nostro contemporaneo, una storia parallela a quella di Homo sapiens, la nostra specie. E poi si è andati più indietro nel tempo e si è incominciato a parlare di una forma chiamata Homo erectus, all'epoca pitecantropo, che veniva dall'isola di Giava, e poi nel 1924 si arriva finalmente in Africa. I ricercatori iniziano a trovare fossili molto antichi della presenza di forme quasi umane, potremmo chiamare, in Africa. Sono le forme che proprio nel 1924, anzi l'anno dopo, nel 25, furono denominate Australopithecus. E di Australopithecine, così come vengono talvolta chiamate, se ne sono trovate molte poi in Africa, in Sudafrica prima, e poi a partire dalla fine degli anni 50 anche in Africa orientale, la famosa gola di Olduvai, forse un altro nome noto. E poi dopo Olduvai i siti del lago Turkana, e poi ancora più a nord in Etiopia. Siamo proprio nel corno d'Africa e siamo finalmente nel 1974 ad Adar, quando viene scoperta Lucy. E quando da quel primo scheletro di Neanderthal, antico 50.000 anni circa, siamo arrivati a sfondare il tetto, o meglio il limite basso, il pavimento di 3 milioni di anni fa. La ricerca paleoantropologica da questo punto di vista non si accontenta ormai di scoprire soltanto resti fossili umani. Da tempo, anzi forse da sempre, la ricerca paleoantropologica si combina con molte altre ricerche che hanno a che fare con la ricostruzione dell'ambiente preistorico e anche con la produzione dei manufatti. Ora, un essere come Lucy non produceva manufatti, tant'è vero che non viene considerato appartenente al genere Homo, ma appunto Australopiteco, ma poi con la comparsa appunto di Homo i nostri antenati hanno cominciato a produrre manufatti in pietra e lo hanno fatto in maniera abbastanza standardizzata per 2 milioni di anni. I passi poi da gigante sono avvenuti in tempi relativamente recenti, ma per 2 milioni di anni l'uomo è rimasto nel paleolitico, cioè una produzione molto grossolana di pietre scheggiate.
Buongiorno signora!
Lavaggio e ingrassaggio, prego!
Ma Lucy viene prima di tutto questo. Lucy non era un produttore di strumenti, o almeno non ne ha lasciato di riconoscibili. Magari si costruiva qualche attrezzo molto elementare, sfrondando un ramo per andare magari a scavare qualche cibo sottoterra, una radice per esempio commestibile. Questi manufatti, o perché costruiti in materiale deperibile, o perché non sufficientemente standardizzati da poter essere riconosciuti 3 milioni di anni dopo, per noi non esistono. Lucy peraltro non si caratterizza tanto come un uomo, appunto, è un australopiteco. Questo scheletro, trovato il 30 novembre del 1974, ci descrive una scimmia antropomorfa, in pratica. Qualcosa di più simile a uno scimpanzé, potremmo dire, che a un uomo. Di umano aveva però alcuni dettagli fondamentali. Era, tanto per cominciare, bipede. Lo scheletro, proprio nella sua completezza di Lucy, è una delle prove più eclatanti del fatto che queste scimmie antropomorfe di 3 milioni di anni fa erano bipedi come noi. Uno scimpanzé, un gorilla, un orangutan, insomma i nostri parenti più stretti tra i viventi, non sono bipedi. Possono camminare per brevi tratti su due piedi, ma non sono bipedi. Un bipedismo in postura eretta, come si dice, cioè con la schiena dritta, e con il bacino che fa da perno tra gli arti inferiori e il tronco, ce l'abbiamo solo noi tra i viventi. Anche animali bipedi, come non so, gli uccelli, che sono bipedi di fatto perché usano gli arti anteriori per volare, non hanno la schiena dritta, no? Ma hanno un'inclinazione piuttosto evidente tra gli arti inferiori e la colonna vertebrale. Ora, un bipedismo come il nostro è un caso piuttosto bizzarro, e proprio una scoperta come quella di Lucy, che ci indica l'esistenza 3 milioni di anni fa di una scimmia antropomorfa bipede, ha stimolato una grandissima quantità di ricerche che hanno cercato da allora di capire come mai a un certo punto siamo diventati bipedi, o meglio, l'australopiteco prima è diventato bipede, Homo, il nostro genere, e infine Homo sapiens, la nostra specie, hanno ereditato questa caratteristica. Qui si aprono scenari molto complessi dal punto di vista proprio paleoecologico, cioè quella ricostruzione del paleoambiente, dell'ambiente preistorico di cui parlavamo prima, e che effettivamente ci può dare delle indicazioni importanti sul significato, come si dice, adattativo di questo bipedismo. Cioè il bipedismo in qualche modo è stato funzionale a una migliore sopravvivenza in un ambiente nuovo per una scimmia. E l'ambiente nuovo per la scimmia non è stato subito l'ambiente aperto delle savane, dove siamo soliti immaginare i primi uomini compiere i loro primi passi. No, in realtà oggi sappiamo, e questo ce l'ha portato la ricerca successiva alla scoperta di Lucy, sappiamo che i primi passi dell'evoluzione umana sono avvenuti in un ambiente ancora forestato, ma in modo discontinuo, cioè un ambiente a chiazze di foresta che dovevano essere raggiunte attraverso dei passaggi cruciali all'aperto. E forse proprio questo passaggio all'aperto ha fatto la differenza tra uno che poteva guardare sopra l'erba alta e poter quindi controllare il territorio e difendersi di conseguenza scappando da un predatore, piuttosto da qualcun altro che ancora su quattro zampe tutto questo non poteva realizzarlo. Questa è un'ipotesi, una delle tante, ma sono state fatte ipotesi che hanno a che fare con la riproduzione, la scelta sessuale, la termoregolazione. Sul bipedismo si ragiona da almeno 50 anni, cioè da quando abbiamo con chiarezza visto che delle forme ancora molto scimmiesche erano già bipedi ben prima di sviluppare un grande cervello come il nostro o di maneggiare e produrre soprattutto manufatti ancorché del paleolitico. Poi in Lucy e nei suoi simili c'è un'altra caratteristica ancora che è umana e non è da scimmia antropomorfa e sono i denti. Soprattutto alcuni dei denti hanno acquisito nel corso della nostra evoluzione una proporzione e una conformazione differente rispetto a quelle delle scimmie antropomorfe. Ad esempio, insomma, abbiamo tutti in mente i canini sporgenti di un maschio di gorilla o di un maschio di scimpanzé. Questa non è una caratteristica nostra, i nostri maschi, noi non abbiamo canini sporgenti, e neanche le australopitecine, neanche il genere Australopithecus aveva questa caratteristica, aveva invece dei molari molto grandi, probabilmente anche questi legati a un adattamento a un ambiente nuovo, un ambiente dove non c'è tanta frutta e tante foglie da mangiare, ma ci sono alimenti più coriacei in alcune parti dell'anno, questo può fare la differenza per la sopravvivenza. Lucy va poi inserita, i paleontologi e i paleoantropologi in particolare passano molto tempo anche per cercare di dare ordine all'albero complicato che gli sta crescendo tra le mani attraverso tutti i fossili che sono stati rinvenuti. E quindi è necessario dare un nome ai fossili, non solo un nome così amichevole come Lucy, ma un nome in latino che caratterizzi una specie estinta. E nel caso di Lucy la specie è Australopithecus afarensis, che all'epoca rappresentò proprio il ramo più antico, anzi il tronco della nostra evoluzione. Oggi in realtà sappiamo che la nostra evoluzione è stata molto più cespugliosa, come si dice, e quindi si discute se questo sia davvero il tronco o se altri possano rappresentare, anche più antichi, delle fronde da cui poi tutto è iniziato. Ciò nonostante, Lucy rimane uno dei elementi fondamentali e fondativi, potrei dire, della moderna paleoantropologia.
Il 30 novembre 1974 Tom Gray e Donald Johanson scoprono in Etiopia i resti fossili di Lucy. Giorgio Manzi l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Federica Barozzi con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini.
Il brano che avete ascoltato è Lucy in the Sky with Diamonds, dei Beatles.
Per riascoltare, scaricare e saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.